Benvenuti, ben arrivati in questa giornata. Ieri era peggio e oggi ci troviamo col sole. A uno dei tanti incontri che negli ultimi anni abbiamo organizzato come provincia autonoma di Trento, in particolare come agenzia delle foreste demaniali, che ha in gestione questo bene, peraltro questa parte. Rispetto agli altri incontri degli anni passati, qualche signora mi ha fatto notare che storicamente è presente dai primi eventi, e questo fa piacere. Questa volta la baita stessa, in un certo senso, diventa oggetto dell'incontro, perché lo spunto è partito dall'amico ormai ingegner Moretti. Ci conosciamo da oltre 25 anni. Eh sì, lo stelvio, ti ricordo.
Quindi eravate all'asilo.
Più o meno.
Erano partiti da là, sì.
E questo intervento di ristrutturazione, appunto, di questa baita ha dato spunto all'incontro di oggi, ai dialoghi abitare la montagna che oggi verranno svolti. Quindi non voglio prendere altro tempo, solo portare i saluti da parte del nostro presidente dell'agenzia, Gianni Dell'Addio, che in questo momento è lontano da questi posti, e del nostro dirigente, il dottor Zanin. E poi una brevissima elenco dei partecipanti, che ho l'onore e anche l'onere di presentarvi. Quindi, per primo, appunto, l'ingegnere Moretti, che poi coordinerà di fatto tutto l'incontro, tutti i dialoghi. Ingegnere Moretti di Bologna, professore, professionista, progettista e anche, posso dirlo, mezzo artista, disegnatore. Dopo lo vedremo, disegnatore appassionato dei particolari e appassionato poi appunto anche di questo tipo di strutture, di queste strutture rurali. In più l'onore di ospitare quest'anno anche l'architetto Mario Cucinella, che credo di non dover io aggiungere tanto, penso che tutti lo conosciate per la sua fama come architetto. Ricordo solo che ha iniziato alcuni anni fa nell'ambito con Renzo Piano, e dopo evidentemente ha fatto la sua strada. E ci raggiungerà poi più tardi il direttore del Muse, il dottor Lanzinger, mentre purtroppo dopo ci aggiorneremo, ma per un impedimento assolutamente imprevisto purtroppo non ci potrà essere il Vito Mancuso, perché proprio ieri, l'abbiamo sentito ieri mattina, nel pomeriggio precedente è stato beccato, tra virgolette, da un paio di zecche che gli hanno dato una forte debilitazione. Anche oggi era ancora a letto, molto febbricitante, molto malato, gli dispiaceva. Dopo Stefano Dell'Antonio, mio collaboratore, vi riporterà alcuni pensieri che lui ci ha fatto comunque venire, però non se la sentiva proprio, non era proprio in grado di raggiungerci, quindi purtroppo manca un pezzo, ma insomma vedremo di combinare lo stesso. Non voglio dilungarmi oltre, passo la parola all'ingegnere Moretti per l'introduzione e la gestione di tutta la mattinata. Grazie.
Grazie. Buongiorno. Tanto grazie a chi ci ospita, grazie a voi numerosi e che arrivate neanche con mezzi semplici, ma con una camminata, guadagnandovi questo luogo. Grazie in particolare agli amici relatori, che ci onoreranno della loro presenza e ci racconteranno cose molto nuove, molto importanti. In particolare Mario Cucinella, il curatore della Padiglione Italia della Biennale, che ha dato il tema sulle aree interne, nelle quali evidentemente ha ritenuto lui e il suo staff che la baita avessero un loro significato, e quindi non si sente? Allora alziamo la voce. Dicevo, Mario Cucinella, curatore del Padiglione Italia alla Biennale, che ha chiamato, identificato come linea di indirizzo sulle aree interne tutto quello che non è metropolitano, e nelle quali aree interne, che poi ha chiamato Arcipelago Italia, evidentemente lui e il suo staff hanno ritenuto che la baita premessaria potesse anche in piccola parte, un piccolo contributo di testimonianza offrire, e quindi la baita è stata selezionata ed è presente alla Biennale di Venezia. Avere il curatore del Padiglione Italia alla baita è un evento veramente molto speciale, e di questo ringrazio Mario con tutto il cuore. Tema grande, abitare la montagna, tema piccolo ma grande, dialoghi sull'architettura alpina. È implicito, visto che non specifichiamo diversamente, che per architettura alpina in questi dialoghi intendiamo l'architettura tradizionale alpina. Non mi dilungo, ma se volete li elenchiamo nelle definizioni. Sappiamo tutti che cosa intendiamo per architettura tradizionale alpina. Io la declino forse sulla architettura rurale alpina, che riguarda più specificamente gli edifici, le costruzioni sparse, le case isolate, le case o le strutture isolate. Queste non sono tutte isolate, buona parte di queste appartengono alla comunità delle giudicarie, però i tratti dell'architettura tradizionale appaiono. La grande cultura del legno e della pietra, i due materiali essenziali e probabilmente esclusivi di queste architetture. Alcuni disegni di una volta, e qua il protagonista, il mio amato Maso. Maso, qui siamo in una baita, in altre valli li chiamiamo Masi, ci sono differenze, non ci sono, il dibattito è aperto, non mi pronuncio, non mi dilungo. Certamente il Maso ha funzioni abitative temporanee e anche spesso non presenti. La baita un po' più abitativa, almeno nelle valli occidentali che io frequento maggiormente. All'ingresso della Biennale Padiglione Italia c'è una sala nella quale viene proiettato un film ideato e condotto da Mario Cucinella. Un film che da solo rappresenta tutto il contenuto di quel padiglione. Io l'ho veramente apprezzato totalmente. In quel filmato ritornano frequentemente parole che riassumiamo, anche perché sono quelle, sul prendersi cura del territorio. Mario ci racconta delle aree interne partendo o sottolineando, ce ne parlerà lui molto meglio, è un piccolo accenno al concetto del prendersi cura, che è cosa diversa, meno paludata, meno alta di concetti come la salvaguardia, la tutela, la valorizzazione, la preservazione, tutti temi che hanno una loro validità naturalmente, però spesso li abbiamo visti impoveriti da risultati che non abbiamo saputo poi ritrovare. La cura del territorio invece è qualche cosa che tutti percepiamo. Vuol dire, da parte di chi abita la montagna, di chi ha abitato da sempre la montagna, attribuire valore e anche dare nome a ogni cosa che sta intorno. Valore che può essere risorsa o pericolo. Due fronti, entrambi degni del massimo rispetto e della massima attenzione. Somma di gesti quotidiani, c'era scritto, costante e premurosa, direi, sorveglianza, che attesta il senso di appartenenza al territorio, condivisa identitaria non dichiarata, di fatto, giorno per giorno. Condizione che nella montagna deriva dal rispetto tra cose, spazi e soprattutto fatiche. Fatiche quindi vuol dire economicità di ogni concezione. Piccoli gesti quotidiani evitano interventi più gravosi ai quali non si saprebbe come porre mano con le proprie forze, con le sole proprie forze. Entriamo più nel tema, trascuro consapevolmente la parte, se ci vorrà essere un dibattito magari se ne potrà parlare, tra il costruire in montagna tradizionale e il costruire oggi in montagna, tema immenso nel quale io ho le mie idee che se vorremo potremo un poco confrontare. Il Maso, dall'alto medioevo a oggi, la popolazione alpina è sempre cresciuta. Dal 300, cioè dal 500 al 900 è quasi triplicata. Questa crescita costante è stata interrotta unicamente dalle due grandi pestilenze del 300, Boccaccio, e dal 600, Manzoni, e naturalmente anche dalla falcidia delle due guerre. Dico un tasso sempre crescente fino alla seconda, al secondo dopoguerra. Quello che colpisce però, e questo mi serve per parlare delle architetture, è che insieme alla crescita della popolazione si è assistito ad una crescita superiore del patrimonio bovino. Abbastanza misteriosa questa cosa, perché il patrimonio bovino deve essere ricoverato, accudito, nutrito, d'accordo che ci fornisce alimenti, latticini, tutto quel che vogliamo, poi una volta nella sua vita anche la carne, il traina, gli aratri, però anche a livello di trasporto mancavano le vie di comunicazione, mancavano i mezzi di trasporto, non aveva questa funzione. Qual è il mistero, se vogliamo chiamarlo così, di questa crescita superiore a quella della popolazione? Sta nella produzione del letame, semplicemente. Il letame, l'unico fertilizzante, l'unico concime allora conosciuto. E concime conosciuto significava per anni, per successioni di anni di aridità dei terreni, di clima e soprattutto insomma di conseguenti carestie, chiamiamole proprio così, concime che poteva salvare delle comunità dalla riduzione dei propri componenti anche dalla sparizione da interi luoghi. Quindi letame, un bene prezioso che giustificava questo grande impegno attorno al patrimonio bovino. Il letame, per inciso, in questa foto viene portato nelle cosiddette barelle. In basso, il Maso, la costruzione è sempre in alto rispetto al lotto di pertinenza, perché si porta in basso, e non è solo per questo, ma per il letame, si porta in basso la barella piena, pesantissima, e la si riporta in alto, con meno fatica, quando è vuota. È una considerazione. Parliamo di carestie e di vita quasi di sopravvivenza, un'economia poverissima, al punto che io ascoltai atterrito una piccola giaculatoria che mi raccontò l'amico Mario Rigonisterna. Mi disse: la mia nonna raccontava e diceva: benedetta la casetta che la gà la sua crosetta, ovvero benedetta la casetta nella quale ci sono stati dei morti bambini, perché gli altri avrebbero vissuto meglio. Ecco, questo dà un quadro della condizione economica e di speranza e di economica e sociale, insomma qualcosa di per noi oggi incomprensibile, che però c'è stato, e il letame dava una mano, insomma. Queste bestie andavano nutrite, però i campi, i terreni attorno al paese non potevano essere destinati al pascolo, perché primariamente erano destinati a tutte le produzioni alimentari, e quindi il frumento, il sorgo, la segala, il miglio, e per le necessità del vestire, quindi il lino, la canapa. Il paese era sistemato, era pensato, era realizzato, insomma, sempre a mezza costa, mai in fondovalle, soggetta ad alluvioni continue se non permanenti. Quindi verso il basso non si poteva andare per questi motivi. Togliere bosco per destinarlo a foraggio significava allontanare e rendere più faticosa la raccolta, insomma l'acquisizione di quello che viene chiamato il fabbisogno in legna, in legname, che può essere sia da opera che da ardere, e d'altra parte significava anche rendere più fragile la resistenza valanghe a slavine del paese, perché il bosco naturalmente era una protezione. Quindi obbligatoriamente gli animali dovevano essere nutriti andando in alto. Qui c'è una figuretta con delle quote così generali, generiche di paese, maso, malga. Noi parliamo del maso, che però veniva localizzato a distanza dal paese tale che si potesse raggiungere quotidianamente, andare e tornare, ed ecco perché nel maso non troviamo quasi mai la funzione abitativa, se non temporanea per certe situazioni. Qui ho lasciato delle figure che io tenevo per quando facevo lezione anche a delle scuole elementari, però credo che diano ugualmente senso. Bosco e terreno sassoso, si abbattono le piante e si ricavano i tronchi, si tolgono i sassi e si ricavano i sassi, e a questo punto sul terreno libero, approvvigionatisi di tronchi e di sassi, si costruisce il maso. Quindi il maso costruito a chilometro neanche zero, cioè più zero di così difficile. E attorno, qui c'è un po' di bestiame, un po' di disegni. Tempo addietro, qui siamo nell'Ottocento, è un acquarello di un certo von Lutherotti, si vedono le radure piene dove occhieggiano le strutture dei masi. Erano una presenza molto diffusa e anche molto rassicurante. Ognuno aveva il proprio maso, proprietà privata, a differenza delle malghe, proprietà consortile. Il maso ha attorno a sé un prato che ha la dimensione, grosso modo, in superficie, equivalente a quella del fienile misurata in metri cubi, perché deve contenere il fieno ricavato da quel prato. Le costruzioni rurali alpine nascono in stretta simbiosi con l'ambiente circostante, è una delle caratteristiche specialissime. Alcuni parametri di riferimento per la localizzazione di queste costruzioni sono l'accessibilità, il soleggiamento, la presenza dell'acqua, la sicurezza, frane, valanghe. Vedete che qua a monte c'è un boschetto che non è detto che sia naturale, è probabile che sia stato piantato proprio per dare protezione, difesa dai venti, disponibilità dei materiali e anche tecnica costruttiva che è legata alle disponibilità dei materiali. A seconda di quale tecnica, c'era un materiale che poteva essere sempre legno e sassi o pietre, però legno poteva essere tronchi o tavole, e lì cambia la cosa. Tutti i fattori vincolanti nella localizzazione e determinanti per la loro naturale e perfetta integrazione nel paesaggio. Naturalmente, trattandosi di costruzioni e di materiali molto grezzi, il tempo, il grande medico dell'architettura, ha avuto modo più facilmente di poter intervenire su questi prodotti dell'uomo e assimilarli all'ambiente, al paesaggio, proprio perché lavorava su elementi che ne accettavano l'intervento. È un tema a me molto caro. Strutture, Blockbau, questa. Blockbau, struttura portante realizzata in tronchi, grossolanamente sgrossati, nei quali vengono praticati degli incastri angolari e semplicemente montati uno sull'altro. È una struttura che ci viene dalla notte dei tempi, si dice che bastava un'ascia per realizzarla. Naturalmente è una struttura relativamente povera, molto pesante, per questo non può salire in quo di altezza, perché sarebbe troppo complesso tenerla in piedi, ed è la vediamo diffusa un po' su tutto l'arco alpino. Qui ci sono tante foto che ce la fanno vedere, eccetera. Qui ne abbiamo un esempio sotto mano, è inutile che ci dilunghiamo. Poi, tardo 500, nascono e si diffondono fulmineamente le segherie veneziane. Segherie veneziane che sono dei miracoli dell'ingegneria del legno e degli ingranaggi in legno che trasformano l'energia prodotta da un corso d'acqua, naturalmente con una certa portata, il quale muove una ruota a pale, quindi con un moto circolare, il quale attraverso ingegnosi meccanismi si trasforma in moto alterno e verticale, che è il movimento della sega. La stessa energia porta avanti anche il carrello che sostiene il tronco, e quindi automaticamente, potremmo dire, salvo le frizioni che aumentavano e diminuivano il flusso dell'acqua a seconda della durezza dei nodi, l'uomo naturalmente interveniva, però con un certo automatismo si trasformavano tronchi in tavole. Questo ha modificato totalmente la tecnica costruttiva dei fabbricati alpini. Prima il segone a due manici, con il quale, questo addirittura siamo nell'alto medioevo, però tecnicamente questo era il modo: il tronco veniva sollevato su un cavalletto, poi pian piano, forza di sega, si tagliava una tavola, poi un'altra, quindi obiettivamente non invogliava questa tecnica a produrre tavole. Una volta che la segheria veneziana ce ne ha fatte trovare tante e a basso costo, la tecnica costruttiva si è modificata da blockbau a telaio e rivestimento, che alla fine è la tecnica dei grattacieli, anche, dico bene? E quindi telaio costituito da travi, piedritti irrigiditi da saette, e poi rivestimento in tavole. Naturalmente questo ha significato un alleggerimento della costruzione, il che ha voluto dire poter salire di piani ed in altezza, ha determinato una possibilità molto più agevole di aumentare, di far crescere, di modificare la struttura e di farla anche dialogare con l'intorno attraverso scale, ballatoi, sporti, cioè tutta una libertà compositiva che naturalmente non derivava da progetto, ma derivava da esigenze funzionali che il sistema Blockbau non consentiva. Oltretutto il Blockbau consuma, perché non è esaurita quella stagione del Blockbau, consuma il doppio del legno di una struttura di pari volume a telaio e rivestimento. Quindi, naturalmente, preferita totalmente. Quando non è preferita? Quando questa segheria veneziana non è così prossima. Se io devo portare alla baita premessaria dei carichi di tavole 200 anni fa, segati chissà dove, preferisco andare nel bosco, tagliarmi gli alberi e mi faccio la mia struttura a Blockbau. Quindi le due tecniche convivono, seppure con la priorità per il maso a telaio e rivestimento. Qui c'è uno spaccato in cui vediamo in basso la stalla, che generalmente è in pietrame e quasi sempre seminterrata perché lavoriamo su declivio, e sopra questa in questo caso tre piani, che è un po' un classico, in legno fienile. Tutto il legno dell'involucro è larice, il legno dell'interno è abete, che è più leggero, più facile da lavorare, però resiste meno agli agenti atmosferici, quindi lasciamo il larice esterno. Il larice lo ritroviamo addirittura in questo caso in doppio strato, abbastanza raro, tra stalla e fienile, perché l'ambiente acido della stalla potrebbe, attraverso il legno di abete, andare a far marcire, a intaccare le scorte molto importanti conservate nel fienile. Va bene, questo è visto di fronte, questo è visto di fianco, nel quale si vede in questa visione come l'ingresso al fienile sia in alto, come in questo caso, gli altri ingressi sono qua sotto e là di fianco, a quote più basse, l'ingresso della parte della stalla è qua in basso e volendo, come in questo caso, ma neanche qui non c'è, insomma sarebbe qua la parte abitativa. Rapporto con l'esterno, con l'ambiente, ci può essere una struttura più chiusa nella quale la muratura, i cantonali in muratura hanno una forte importanza, e siamo nel tipico caso della Valle di Peio, per esempio, dei masi austeri molto, molto potenti, che hanno un grande peso anche nel paesaggio. In questo caso c'è una piccola superfettazione che è il prolungamento di una falda, che è la parte abitativa riconoscibile anche dal comignolo, un po' più raro, ma ha struttura aperta, tipico della Val di Rabbi, che dialoga maggiormente con l'ambiente circostante, è quello più amato dagli italiani. Spesso in questo tipo di struttura, proprio perché più leggera del Masa Blockbau, si vede che il fienile cresce in larghezza per non salire di quota, per non appesantirsi con un piano ulteriore, cresce oltre il limite della stalla. È una tecnica abbastanza frequente. Vedete quanti caratteri ha questa costruzione. Ha un timpano che sporge, ha delle scale, ha dei ballatoi un po' dovunque. E compositivamente otteniamo anche dei volumi di grande qualità, sempre di carattere spontaneo, intendiamoci. Ecco, io poi mi esercitai nel realizzare questi modellini, taglia, piega, incolla, che addirittura arrivarono fino all'Expo di Hannover nel 2000, erano per il Parco Nazionale dello Stelvio, sono ancora in giro. La presenza delle costruzioni, dei masi, rappresenta anche una grande qualità del paesaggio circostante, perché quando dicevamo prendersi cura significa anche sfalciare, innalzare muretti. Ecco, questo territorio, queste sono le foto di Faganello, del grande Faganello, meraviglioso. Vediamo come il territorio circondi e valorizzi e sia valorizzato dalla costruzione. Elemento importante sono i muretti a secco, qui siamo nelle giudicarie, addirittura con le filagne in granito, questi elementi quasi protostorici. Quando il maso è abbandonato, l'ambiente circostante degrada, almeno al nostro occhio esercitato al panorama, al paesaggio ben pettinato, che non è una colpa. I due legni, ne abbiamo già in parte parlato, abete e larice. Il taglio della legna, oggi ne abbiamo sentito parlare a lungo, anche in modo magistrale, da Zuliani, dal forestale, veramente un cannone nella sua materia, che ci ha proprio informato tanto sulla foresta. Prevalentemente a fine inverno il taglio, la pianta dorme e quindi la linfa non attira gli insetti xilofagi come i tarli e le termiti, ed è il momento migliore per tagliarla, perché non sarà infestata, almeno da subito, da questi insetti. Poi qua dalle interviste venivano fuori frasi che io ho amato molto: per la travatura dei masi tutto in crescere di luna, che si mantiene, non si crepa, in cal di luna è la legna da ardere, e altre cose del genere. Cioè c'è una grande tradizione molto consolidata e anche giustificata, evidentemente, sul taglio della legna a seconda della stagione, abbiamo visto inverno, fine inverno, e anche delle fasi lunari. C'è una cultura che è fondamentale, perché il legno era l'elemento basilare, no? Per la costruzione, ma anche per tutto quello che ci stava attorno alla costruzione, per la cultura materiale, quindi il del legno bisognava conoscere tutto. La copertura è in scandole, come questa baita, scandole chiamate in terza, che vuol dire in tripla sovrapposizione, che è una tripla sovrapposizione sia in sezione verticale sia in pianta, sono sfalsate, quindi c'è una completa intersecazione di dei limiti di questi elementi a fornire la massima impermeabilizzazione, perché il coperto di un fienile doveva soltanto dare sicurezza alle infiltrazioni di acqua, non altro. Qui vediamo, ne vediamo anche altri, che le falde di queste costruzioni sono tutte orientate allo stesso modo rispetto al pendio. Non è una caratteristica del Trentino, è di tutto il mondo, di tutta la montagna nel mondo. Il colmo di una falda, di un tetto a due falde, è parallelo alla linea di massima pendenza del terreno. Motivo, anche qua di Sinino, questo è quello che va bene. Piove, l'acqua scende dalle due falde e trova un naturale percorso per scendere a valle, per defluire. Caso contrario, negativo, avremmo la falda, cioè il colmo, perpendicolare alla pendenza. Piove, scende dalle due falde, una parte defluisce, una parte rimane e non scola e crea un ristagno molto pernicioso. Abbiamo detto già della protezione, questa foto, seppure brutta come foto tecnicamente, è amorevole per la leggerezza di questa costruzione e l'aspettativa di sicurezza che dà questo cespuglione. Questa l'abbiamo già vista. La formazione delle scandole è un'arte, l'abbiamo accennato oggi, e dicevamo a spacco, a taglio di sega, la scandola di questo coperto è a spacco. Spaccandosi la vena rimane inalterata e quindi non abbiamo torsioni e l'acqua defluisce regolarmente. Non solo, non abbiamo spaccature per le temperature, per l'escursione termica, perché le vene restano inalterate e riescono a compensare questi movimenti. Cosa diversa se le andiamo a tagliare con un taglio di sega e quindi avremo delle deformazioni superiori. Naturalmente il tempo anche qua aiuta, perché la formazione poi di muschi o di licheni non fa altro che rendere più impermeabile o perlomeno più stabile questo assetto, che a sua volta è impermeabile. Il canale di gronda che qua abbiamo in questa baita, l'abbiamo ripristinato, non è frequente. Il contadino di montagna si accontentava anche di prendere l'acqua che scendeva dagli sporti. Però in generale il canale di gronda versa l'acqua molto a valle del fronte, più a valle. Quindi voi vedrete che là fuori il canale di gronda è più lungo del coperto, parecchio, proprio per portarla più lontano possibile e più a valle. Realizzati con un semitronco di larice scavato. Qui ci sono ancora delle tracce di povere grondaie, i silagni, con i loro porta silagni, che rimanevano nudi d'inverno perché la gronda veniva tolta perché non gelasse, portata dentro. Quindi in tante foto si vedono questi agganci non apparentemente inutili, ma soltanto provvisoriamente. Io di fronte a questo sistema dello sporto ero sicuro che volesse dire che delle scandole qua in basso si erano scese, non erano state ben fissate, a parte che non vengono fissate, inchiodate, vengono solo sostenute dal peso una dell'altra. Niente di più sbagliato. Questa tecnica è raffinatissima, perché vuol dire risparmiare un triplo strato di scandole dove non serve. Lo sporto serviva semplicemente a che l'acqua non andasse a bagnare le basi della muratura, quindi a infiltrarsi poi per risalita, ma non copriva fieno e quindi bastava un solo strato, magari di una tavola più lunga. Sul colmo, che è il punto più fragile, più debole del coperto, dove le infiltrazioni potevano essere più dannose, invece si raddoppiava, oltre alla scandola si aggiungeva anche la tavola. Che dire, un incanto tecnologico e tecnico dovuto chiaramente alla sperimentazione e soprattutto a questa economicità delle scelte che era continuamente a mordere e che però ha prodotto dei risultati che nessuno di noi potrebbe dire, per i quali potrebbe dire ma chi gli ha dato la licenza, quindi risultati perfettamente omogenei e perfettamente assorbiti dal grande scenario del paesaggio. Beh, basterebbe questa. Le saette di rinforzo, strana cosa, a monte, nella parte alta, hanno uno scasso nel quale si inserisce perfettamente la setta. Nella parte bassa, dove casca, casca e si inchioda. Credo che il motivo fosse di pura facilità di montaggio. Io faccio uno scasso, poi dove viene lo inchiodo. Non ho bisogno di tante misure, di tante... Anche questa era economicità della fatica. Però c'è un altro motivo che arriveremo prestissimo a dire. Questi sono gli spirai o bocchiette, cioè le forature, i fori di areazione dei fienili. Li ho messi insieme. Sono tante invenzioni che apparentemente appaiono decorative. Decorativo è un semplice corollario, il motivo è strettamente funzionale. Durante la bollitura cosiddetta del foraggio, quando da erba sommariamente essiccata diventa fieno, siamo in presenza di una reazione esotermica che produce calore e tanti fienili si sono incendiati per questo. La struttura Blockbau non teme questo. Qui li abbiamo chiusi col policarbonato, ma non abbiamo fieno dentro. Però tutte queste feritoie, queste grandi luminosità, che creavano luminosità, però questi grandi varchi davano una grande ventilazione. Nella struttura a telaio e rivestimento la ventilazione la si crea con queste forature, che naturalmente vengono sempre realizzate sommando due tavole simmetriche per comodità di taglio. Io poi mi sono fatto fare da un falegname al tuo tesino questa cosa, larice e abete, va bene. Un bel sistema di areazione tradizionale che ci aiuta molto nelle ristrutturazioni è questo, perché all'interno di queste forature noi possiamo sistemare facilmente serramenti in vetro e lasciare inalterata l'involucro del fabbricato. Cosa diversa da quelle forature precedenti che tante volte vediamo trasformarsi in grandi triangoli finestrati che niente hanno a che vedere con la piccola e frequente foratura. Va bene, queste sono protezioni delle teste, delle travi, che naturalmente sono quelle più delicate per il gelo, che però producono anche quei risultati che abbiamo visto di grande effetto. E qui siamo al punto cruciale della mia comunicazione, e cioè la fragilità di queste strutture. Noi le vediamo e ci fanno impressione perché hanno resistito anche secoli, 2,5 secoli è una vita possibile per un maso, in uno stato di strutturale che fa paura, fa venire paura, ma questo casca giù. E invece non è vero, non è successo, no, perlomeno non più che in altri casi. A questa domanda, che risposte ci possiamo dare se siamo interessati a conoscerle? Primo, ovviamente, la manutenzione. Manutenzione permanente, gratuita. Tutti erano bravi falegnami, bravi boscaioli, bravi carpentieri. Tutti erano in grado di diagnosticare un momento di una situazione di precarietà e quindi sapevano intervenire sostituendo o rinforzando. Questo ha dato vita, naturalmente, ha prolungato la vita enormemente rispetto alla nostra quotidianità, in cui la manodopera è la cosa più costosa. Allora questo non c'era. Però c'è un altro aspetto che è quello che a me preme segnalare, che è molto più sofisticato, anche se deriva da un'applicazione, anche qua non derivata da studi, ma puramente spontanea e sperimentale, diciamo. Allora io, parlando con i ragazzini, per spiegare il concetto, che va sotto il nome di elasticità strutturale. Prendete una tavoletta di legno, fate 4 fori, poi prendete degli stecchini, dei bastoncini, per esempio gli spiedini di bambù, tagliate le cime e li piantate bene su questi fori. Poi in cima mettiamo delle palline, magari di gomma di cicles masticata, elastico, e li congiungiamo, facciamo una strutturina ancorata a terra. Poi sollecitiamo uno spigolo, naturalmente tenuto conto che siamo in un modello, quindi tutto deve essere rapportato, una sollecitazione coerente con questa struttura, spingiamo, vediamo che la struttura si deforma, togliamo la sollecitazione e vediamo che la struttura torna come era prima. È il concetto di struttura elastica, che finché rimaniamo nello stato elastico e non plastico, come dicono gli ingegneri, la struttura torna in pristino una volta che la sollecitazione si è esaurita. Se invece al posto di quelle palline elastiche andiamo a mettere, che ne so, dei cubetti di legno con dei fori compatibili ma nei quali innestiamo in modo rigido tutta la strutturina, se proviamo a spingere probabilmente non deformiamo ma spacchiamo qualcosa. E questa è la struttura rigida. I masi a telaio e il rivestimento sono tutti realizzati con struttura elastica. Che cosa significa? Perché questo? Perché la struttura elastica significa avere consumato meno legno, legno più leggero, più, e quindi avere faticato meno, aver conservato più bosco. Avere... Da dove riconosciamo questa elasticità della struttura? Per esempio, ci sono delle caviglie che vengono fissate sul corrente, che hanno l'unico scopo di non fare scorrere a valle questa struttura, ma non impediscono la flessione del corrente. Parlo in termini da ingegnere. Questo incastro non è rigido, funziona a cerniera, ho fatto un disegnino. Questa è la struttura, cade la neve, pesa, la struttura si inflette, ma non scivola a valle, la neve si scioglie e tutto torna come era prima. Questa è una. Io quando vedo questi pioli è come se vedessi un fungo porcino, mi emozionano. Altro elemento, il piede dritto, questo è nascosto, ho avuto la fortuna di vederli giù d'opera. Sul piede dritto sono fissati dei perni che vanno a fissarsi su un foro nella trave, chiamiamo di banchina. Questa impedisce uno spostamento della struttura verticale, ma non impedisce un piccolo movimento di rotazione. Anche questa è deformazione che assorbe la sollecitazione. Terzo, i collegamenti a sella, come questo. A sella, ancora di più, è evidente che lo spostamento, soprattutto se è inchiodato, non è ammesso, però è ammessa una rotazione, un po' come l'altro. Vogliamo dirne un'ultima? Le tavole di rivestimento sono infilate dentro una sede che è ricavata montando due listelli, insomma c'è come una rotaia all'interno della quale vengono una guida nella quale vengono fatte scorrere queste tavole che non sono fissate tra loro e neanche alla base. Questo consente, durante la dilatazione, durante l'escursione termica, durante l'escursione tra il giorno e la notte, tra l'estate e l'inverno, di potersi deformare muovendosi senza crepare. Perché tutto questo raccontiamo? Eccoli qua, li vediamo qua, questi listelli. Qui c'è una bella foto di Sonia Fedrizzi. Niente, concludiamo la questione della struttura elastica. Quando noi interveniamo su un maso perché lo vogliamo trasformare da fienile a seconda casa, cosa non colpevole, oppure a rifugio forestale, come abbiamo chiamato in un modo strano questo progetto. Noi non accettiamo più che la nostra struttura si muova, si deformi, perché noi all'interno delle camere vogliamo intonacare, giustamente, vogliamo che sia tutto igienico, vogliamo piastrellare i bagni. Tutto questo, se la struttura si muove, mi si crepa e io non lo posso accettare. Perché tutto non si muova, io devo passare dalla struttura elastica alla struttura rigida e quindi devo aumentare le sezioni e i reagenti. Il fabbricatino, quella casetta che dicevo prima con sopra il cespuglio, si trasforma in qualcosa di molto più prepotente o potente, sarà ferma, sarà rigida, l'abiteremo, ma avremo un'altra cosa rispetto a quella che era. Senza demonizzare o colpevolizzare niente, avremo un'altra cosa. Timpano, andiamo avanti, anche sui solari o sui cosiddetti poggioli. Anche qua non interessava nulla che si muovesse il poggiolo, serviva solo per appendervi delle derrate alimentari perché si seccassero. Noi non vogliamo sentir ballare il nostro balcone. Ecco i portasilagne. E poi degli accorgimenti, molto, molto, anche qua, molto riusciti, ovvero il sistema delle finestre. La trave, che poi è una tavola, l'architrave viene sostenuta da piedritti che vengono sagomati. Il sostegno è ugualmente garantito, però questa sagomatura dà più luce alla stalla, dà più sole alla stalla di qualche tempo. La finestra, anche qua con sassi a coltello, al di sopra della piatabanda per alleggerire, in certi casi addirittura viene realizzata una specie di arco, che arco non è, però c'è una monta. La porta con due sistemi perpendicolari di tavole per dare più rigidezza, esterno orizzontale, interno verticale. È una grande cultura questa del legno, questi sono i cervi che si fanno le corna. E questa è Felice Morischini, mio amico che non c'è più, Maso da Verte. Lui si è scavato l'architrave in questo modo, credo per dare 2 minuti di sole di più alla sua stalla. I portoni dei fienili sono delle grandi strutture enormi, anche perché all'interno di queste porte doveva passare un carro trainato dai buoi, la giuntura. Ovviamente nessuna cerniera poteva muovere un portone di questo genere, quindi tutti incardinamenti legno con legno e trasferiti a mano, pezzo per pezzo, angolo per angolo, e quindi un elemento forte, potente a monte del maso, proprio perché era quello che dava accesso al fienile. E qui ci sono vari sistemi di incardinamento, ve li ometto, però vedete legno con legno, certe volte degli aghi, come chiamiamoli così, di metallo, sempre per il grande ponte, che poteva essere più o meno lungo e più o meno inclinato a seconda del pendio, serviva da raccordo tra la porta e il pendio. Diminuiva la necessità di una strada che arrivasse esattamente in quel punto. Era il ponte che da solo cambiava inclinazione. Questa è la luminosità, anche se in questo caso è un telaio, dell'interno di un fienile, è quella che abbiamo voluto garantire e rispettare qua, inserendo il policarbonato, e il legno la fa da padrone anche nelle chiusure. Questa è addirittura una chiave in legno, è una serratura in legno, con la chiave si andava dentro, si riusciva a trovare il meccanismo e alla fine si spostava il catenaccio. Sterco e paglia per sigillare. Vabbè. La signora mi diceva: no, ma io ho dovuto coprire perché le galline me le porta via quella là. Era l'aquila. E questo è il maso di Felice con una volpe che va a annusare uno zaino. piccola sezione breve tra l'esistente e i frequenti interventi. Un tema principale di cui poco si parla, ma che è fondamentale nell'ambientazione di queste costruzioni, è quello che viene chiamato l'attacco a terra, cioè qual è il rapporto tra l'intorno, prato, e la costruzione, muro. Nulla, non c'è mediazione, dal prato si va al muro. In questo caso non ne parliamo ancora, però il pendio che rende seminterrata una parte, spesso lo si deforma, lo si sostiene con un muro per poter dare luce anche dietro, e si perde una continuità ovviamente dell'andamento del terreno. Sono andato troppo avanti, ma ci arriviamo. C'è anche un grande desiderio di aumentare gli sporti, perché sotto gli sporti ci sono poi i barbecue, sotto i barbecue, con i barbecue ci sono le grigliate e ci sono le domeniche sui monti, tutto santo. Però ci sono dei rapporti da mantenere, se vogliamo che l'immagine di questi fabbricati non sia alterata. Noi li possiamo trasformare e riutilizzare, ma dobbiamo rispettarne il rapporto con l'ambiente, con il paesaggio. In uno studio che facemmo con Enrico Ferrari della provincia, vedemmo che il rapporto dello sport poteva essere proporzionato all'altezza del fabbricato. E vi trascuro il... Dicemmo anche in quel manuale che la percezione da lontano aveva più importanza della percezione da vicino. Esempio, se io passando vicino a un maso vedo che in una struttura tradizionale perfetta c'è una maniglia di alluminio anodizzato, do in escandescenze. Il signore della maniglia, se la sostituisce facilmente, ed è un peccato molto veniale quello, nel senso che è facilmente superabile. Se invece quel signore mi ha modificato la pendenza delle falde, che io percepisco da un chilometro di distanza, me l'ha resa più acuta perché ha voluto utilizzare meglio il sottotetto, quello è una manomissione che è molto più difficile, costosa, e probabilmente non si torna indietro. Quindi ecco il concetto del peso che ha la percezione vicina e lontana. Così come l'attacco a terra non può essere in bettonelle o anche così a coda di pavone, nel porfido, però con un cordolo alzato. Ci sono modi naturali, semplici, sperimentati, che soprattutto proteggono l'ingresso dal fango, da sotto le scarpe, oppure anche l'intorno, ma molto più rispettosi di una tradizione e dei materiali che erano disponibili. Arriviamo alla fine. Un maso ristrutturato con molta passione e anche molta spesa è diventato un oggetto molto, molto robusto in questo scenario. Noi abbiamo aumentato di molto gli spessori delle falde perché abbiamo introdotto delle coibentazioni. Non possiamo vivere d'estate sotto un coperto con tre strati di scandole e basta. Noi dobbiamo coibentarlo. E qui c'è un caso tipico. Parte destra non ristrutturato, parte sinistra ristrutturato. Vediamo l'innalzamento di quota e di spessore di questo coperto. Stessa cosa. Questo è uno chalet da sogno. Nasceva, non proprio, però era quello che vi dicevo di come si può appesantire e trasformare una struttura. Mi starete pensando che io sono un nostalgico e che il culto della memoria mi travolge. forse non è così. Credo che il culto della memoria, che diventa solo nostalgia, sia da lasciare da parte. Deve essere sostenuto il culto della memoria da molta conoscenza, che io non ho, ma che cerco di avere, molta conoscenza, conoscenza e conoscenza, e molto progetto. Senza queste due componenti, la nostalgia ci fa fare i musei, ma non ci fa rispettare e conservare questi manufatti. Va bene, questo era un maso. Qui, forse oggi pomeriggio verrà, Vanni Ceola, mi disse il sindaco di Rabbi, va bene, mi chiese una volta, guarda che in commissione è venuto un progetto, il progettista mi ha chiesto se può trasformarlo come la copertina del tuo libro. Ma ben venga, volentieri, la copertina era inventata, era un po' una sintesi di tanti elementi. Allora ebbi poi la curiosità di capire questo, dove era andata a finire questa. Poi un giorno sono arrivato in questo luogo che assomigliava molto, ho chiesto, insomma ci siamo conosciuti, era l'architetto che, ecco, questa era la copertina del libro ed è stata poi replicata. All'interno c'è una trasformazione totale di grande qualità. Vedete delle grandi finestre che naturalmente sono un pugno nell'occhio, però c'è una compensazione del fatto che quando loro non ci sono si tira tutta una parete che ripristina l'integrità, chiamiamola così, del paramento. Quando abbiamo lavorato anche per le giudicarie o per il parco da Melo Brenta, io ho sostenuto, e in quei casi ho anche ottenuto, che tutto quello che è interno, salvo che non parliamo di un restauro scientifico, di qualcosa di talmente unico, sia lasciato alla libertà totale dei progettisti. Volete l'acciaio, il vetro? Bene. Lasciate e rispettate l'ambientazione, l'involucro e tutto quello che è il paesaggio e la sua componente che è costituita dalle costruzioni alpine. L'interno, come in questo caso, ben venga se è fruibile. E in questi casi si chiudono le persiane e si ripristina la continuità dei paramenti. In quest'altro caso invece sono quelle che vi dicevo, finestre interne che conservano queste lamine di luce. E qua io chiuderei, c'è una frase finale, ho ancora da parlare della baita. Però, se voi ritenete, io sarei per lasciare la parola a Mario Cucinella, che è tanto che non vede l'ora di parlarci. Poi faremo la pausa pranzo, poi avremo Michele Lanzinger e io potrei concludere con 10 minuti in cui parliamo della baita e chiudiamo salutando la baita, diciamo. Quindi interromperei dopo questa frase che però è conclusiva della mia, a parte che questa è una bellissima brano di Rilke, non c'è montagna che li meravigli, vorrei ammonirli, fermarli, state lontani, a me piace sentire le cose cantare, voi le toccate diventano rigide e mute, voi mi uccidete le cose, un po' pesante, però efficace, non era, no. Questa era la premessa della frase che devo dire. Un applauso a Rilke va benissimo. A seguito di quel brano, dopo averli ringiovaniti, non senza qualche involontaria violenza, consentiamo ai masi anche la libertà di invecchiare. Ovvero facciamo sì che il tempo non debba interrompere la propria azione benefica su questi prodotti dei nostri giorni ma che possa il tempo nuovamente assimilarli al grande scenario del paesaggio, comprese quelle violazioni che abbiamo visto, che avremo operato in nome dei nostri standard, della nostra modernità o di quella che chiamiamo la nostra qualità della vita. Grazie.